È comune affermazione ovunque nel mondo che dice che negli ultimi decenni, diciamo dalla guerra mondiale in poi, si assiste in tutti i paesi democratici a un tendenziale prevalenza del governo nel processo legislativo. Per una serie di vicende facilmente anche spiegabili, questo è un dato effettivo. Si parla anche di crisi dei parlamenti. La crisi dei parlamenti, ogni tanto qualcuno la scopre, ma è un tema che risale a fine 800, la crisi dei parlamenti, per cui siamo a 100+ anni di crisi. E questo fa pensare che il periodo della crisi di un modello è più lungo del periodo di auge di quel modello. Voi sentirete spesso parlare del tema della crisi dei parlamenti, che è legato anche al problema della concentrazione dei poteri normativi sul governo. Il nostro Parlamento lavora abbastanza poco e lavora essenzialmente su impulso del governo. Se guardate le statistiche che sono anche nel vostro manuale, e se non le trovate vi trovo il link sui rapporti che ormai vengono fatti ogni 6 mesi sulla legislazione, vedrete che i dati sono veramente impressionanti. Se non è imbeccato dal Parlamento, dal governo, se non ratifica le leggi di conversione, i trattati, se non converte i decreti legge, se non approva la manovra finanziaria e collegati, il Parlamento fa poco. Poche leggi autonome. D'altra parte, questo incrocia il dato che vi dicevo qualche settimana fa, per cui l'iniziativa legislativa del governo è un'iniziativa legislativa ad alto successo, si parla di 88-89% di successo, mentre l'iniziativa legislativa parlamentare è a basso livello di successo. Ora, questo è un dato abbastanza comune nei paesi e dipende dal fatto che la nostra vita politica è dominata da alcuni fattori che sono altamente complessi e che implicano forte conoscenza. La manovra fiscale non può essere imbastita dal Parlamento per semplice fatto che il Parlamento non ha i dati economici. E i dati economici analitici e per di più il processo di internazionalizzazione del diritto, che da noi significa comunità europea ma anche globalizzazione, comporta uno spostamento di pesi politici sull'esecutivo. Come vedremo forse la prossima settimana, la comunità europea nasce come organizzazione tra stati e gli stati vi sono rappresentati dai ministri. Adesso c'è anche il Parlamento e così via, ma il motore dell'unificazione è stato il Consiglio dei Ministri, il che significa che le decisioni che poi in Italia vengono applicate sono assunte non attraverso il Parlamento italiano, ma attraverso le istituzioni europee e soprattutto attraverso i governi che si incontrano a Bruxelles. E questo ha comportato una concentrazione di peso. Ogni qualvolta i politici italiani non sanno risolvere un problema, vedi riforma delle pensioni, vedi il fisco, vedi l'immigrazione, eccetera, che cosa dicono? Devo occuparsene dell'Europa vuol dire che loro chiudono la sala cinesca delle istituzioni italiane, si trasferiscono a Bruxelles, aprono la sala cinesca delle istituzioni europee e decidono senza la rompitura di scatto del Parlamento italiano. E questo ovviamente comporta una estromissione del Parlamento da molte decisioni. Poi tutto questo ha un riflesso sulle fonti. Ieri vi spiegavo qual è stato l'uso e l'abuso, anzi gli usi e gli abusi della decretazione d'urgenza. Oggi affrontiamo una seconda partita, che è l'altro atto con forza di legge, che è il decreto delegato, il decreto legislativo. Anche questo è uno strumento abbastanza tradizionale di trasferimento di poteri. il Parlamento trasferisce dei poteri, l'esercizio di poteri legislativi al governo. E questo avviene in tutti i sistemi, con un meccanismo o l'altro, in tutti i sistemi avviene questo processo, perché ci sono decisioni complesse che il Parlamento non può affrontare. Allora, si tratti di riorganizzare la pubblica amministrazione, si tratti di riorganizzare la complessissima macchina fiscale, si tratti di predisporre un nuovo codice, la riforma del codice di procedura penale, per esempio, che è l'unico codice riformato in regime costituzionale, si tratti di fare una legislazione tecnicamente complessa, come può accadere, per esempio, in certi settori di derivazione comunitaria, penso all'agricoltura, alla pesca e così via. Il Parlamento non ha i tempi e le procedure adatte. Fare una riforma fiscale, a parte le conoscenze, significa anche avere un corpo normativo che sia una macchina eseguibile, che sia basata su conoscenze delle strutture che poi si occupano del fisco, che siano consapevoli di che cosa significa poi riempire i moduli, fare la dichiarazione, fare gli accertamenti e così via. Fare un codice, già vi accennavo, è una cosa molto complicata, perché il pregio di un codice è la sua coerenza interna. Il codice incomincia parlando un linguaggio e deve arrivare all'ultimo articolo parlando lo stesso linguaggio. Ciò che è definito nell'articolo 1 deve reggere ogni qualvolta quel concetto viene riproposto. Sfogliate il codice civile e vedrete la infinita pluralità di contenuti. Ci si occupa delle persone, della famiglia, della proprietà, dei contratti, delle imprese, dei rapporti di lavoro e così via, e della coerenza terminologica e concettuale che c'è. E questo complesso, come faceva Obama, funziona. Non funziona. E questo complesso di norme è un complesso di norme che non può essere approvato tramite procedura parlamentare, questo è più che evidente. Allora, il meccanismo della delegazione è ovunque presente e il Costituente lo ha accolto e cercato di disciplinare, con una disciplina che tutto sommato tiene abbastanza. Dice l'articolo 76: l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Vedete, è anche singolare questo modo di porre l'istituto della delega legislativa. L'esercizio della funzione non può essere delegata, il che significa che quello che premeva al Costituente dire è che questa è veramente un'eccezione. È un'eccezione per cui l'eccezione è valida soltanto se c'è una legge di delega se questa delega è al governo e se questa legge contiene i tre requisiti: oggetto, tempo e il terzo, principi e criteri direttivi. Ognuno di questi termini ha un suo significato. L'articolo 77, che è quello che parla del decreto legge, incomincia al primo comma dicendo: il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Allora, nell'articolo 76 si dice: non si può delegare la funzione se non con questi requisiti. Nell'articolo 77 si dice: il governo non può emanare decreti con forza di legge se le Camere non lo delegano. È un po' strana la costruzione, ma in sostanza quello che si raggiunge è che la legge di delega è una legge formale, c'è una riserva di legge formale. Le Camere con legge possono delegare. E d'altra parte è anche ovvio, la delega è un trasferimento del potere da un organo a un altro organo, la dualità di organi ci deve essere, se no il governo delegherebbe se stesso, ma delegherebbe se stesso di un potere non suo, ma di un potere del Parlamento. L'articolo 67 è un completamento del tutto scontato rispetto all'articolo 76. Ci deve essere una legge formale, e tra l'altro una legge formale che è coperta da riserva d'assemblea, è uno di quei casi dell'articolo 72 per cui si vieta un procedimento decentrato, deve essere approvata dall'Aula e non in commissione. Questi sono gli unici requisiti posti per quanto riguarda l'atto. Riserva di assemblea nella formazione della legge, e la legge deve essere sempre necessariamente una legge formale. Nella prassi qualche volta non si sono rispettati questi due requisiti, ma ne parliamo dopo. In secondo luogo, la delega deve essere fatta al governo, il che vuol dire che ci deve essere un'approvazione del Consiglio dei Ministri. Non è ammessa una delega al ministro. Ogni qualvolta la legge dica, cosa che dice spesso, il ministro con suo decreto disciplina, cosa che è abbastanza frequente nella prassi legislativa, sta attribuendo al ministro non un potere legislativo, ma un potere amministrativo. Il ministro disciplinerà con regolamento. L'atto del ministro è un atto sottoposto alla legge, è un atto di gradino inferiore rispetto alla legge nella gerarchia delle fonti. La legge attribuisce un potere regolamentare al ministro, perché il problema è cosa succede se invece la legge dice il governo con suo decreto disciplinerà, perché il governo emana sia regolamenti che decreti legislativi. E allora bisogna capire, e qualche volta è non facile capirlo, se questa attribuzione di potere è attribuzione di un potere regolamentare o è l'attribuzione di un potere legislativo. Certo è che se non vengono rispettati i requisiti, non può essere un potere legislativo quello attribuito, oppure la legge è illegittima. Capite? Questi sono requisiti tipici e necessari della legge di delega. Oggetti definiti significa che l'esercizio della delega deve essere attribuito per singoli argomenti. Cosa voglia dire singoli argomenti o oggetti definiti? Ovviamente non è facile da capire. Ci possono essere deleghe molto minuziose, addirittura deleghe a attività di tipo esecutivo. Si delega l'emanazione di un singolo atto che viene preso in forma legislativa per delle questioni spesso anche politiche o per questioni anche costituzionali. L'articolo 43 della Costituzione dice che con legge si possono espropriare, nazionalizzare le imprese. Negli anni 60 si è nazionalizzato il settore energetico, che poi si è liberalizzato, e per fare questo si sono espropriati tutta una serie di impianti di produzione energetica che erano privati. E lo si è dovuto fare con legge. E questa legge è stata una legge di delega. Il Parlamento ha delegato il governo a emanare decreti legislativi di esproprio, e questi decreti legislativi erano di esproprio di singole imprese, con nome e cognome. Capite? Per cui l'oggetto può essere molto minuto, molto particolare, molto preciso, come può essere molto grande. La delega a riformare l'organizzazione giudiziaria o la delega a riformare il codice di procedura penale, voi capite che è una delega vasta e di grande importanza e di grande complessità anche. Abbiamo avuto anche delle deleghe molto curiose in cui l'oggetto è stato definito in negativo. Mi riferisco alla legge 59 del 97, che ha dato luogo alle riforme Bassanini cosiddette, in cui il Parlamento e il Governo volevano anticipare quello che sembrava l'imminente riforma del titolo quinto del rapporto tra Stato e Regione e della pubblica amministrazione, dicendo benissimo, adesso il Governo viene delegato a un complesso trasferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali. E questo era l'oggetto. E veniva definito in negativo, dicendo possono essere trasferite tutte le funzioni, salvo le seguenti. E dentro c'era l'ordinamento giudiziario, l'esercito, l'ordine pubblico, la sicurezza e così via. Capite? Addirittura l'oggetto della delega è stato definito per quello che era escluso dalla delega. E infatti si è discusso sulla legittimità di quella legge e la questione è andata anche alla Corte e la Corte ha detto no, va bene. Però è una delega davvero molto audace, proprio perché l'oggetto era un oggetto sostanzialmente non definito. Diciamo che sull'oggetto non ci sono grandi discussioni per il semplice fatto che la delega è uno strumento temporaneo e di conseguenza anche l'oggetto tendenzialmente non può essere troppo esteso. Però non c'è un criterio per dire quanto possa essere esteso e quanto debba essere stretto l'oggetto della delega. Altra questione è il tempo. Il tempo deve essere stabilito. Il governo è delegato a emanare uno o più decreti, questa è la formula normale, entro, e qui si dice, non so, 24 mesi o entro il 31 dicembre del 2063. E non c'è un termine della delega, cioè non c'è un limite massimo del tempo della delega. E diciamo che le deleghe sono generalmente al massimo biennali, e possono essere anche più lunghe e comunque possono essere prorogate, nel senso che il Parlamento, in prossimità della scadenza della delega, può prorogare i termini. Per esempio la legge di delega del cosiddetto federalismo fiscale, che è uscita nel gennaio di quest'anno, ha per alcuni decreti addirittura all'inizio ci diceva almeno un decreto di quelli elencati deve farlo entro un anno, non si capiva quale, adesso è indicato quale, per cui abbiamo un decreto che scade, il tempo scade in gennaio 2010 e gli altri scadono nel gennaio 2011. È altamente probabile, nel senso che possiamo anche fare delle scommesse, se volete, io scommetto volentieri, che verrà prorogato. Sono termini che verranno prorogati, perché quando arriveranno a dicembre, sono ancora in alto mare, e diranno, la proroghiamo di 6 mesi, poi gli altri 6 mesi, poi gli altri 6 mesi, finché arriverà la fine della legislatura, a questo punto cade la delega, veramente non cade la delega, ma non viene più rinnovata. Nel tempo definito deve svolgersi l'intero procedimento legislativo di emanazione del decreto. E dopo vi parlerò del procedimento, ma quello che è interessante è che deve esserci anche l'emanazione, il decreto del Presidente della Repubblica che emana il decreto legislativo. Il che significa che il Presidente della Repubblica, bloccando il decreto legislativo, rischia di far cadere il termine. E questo ha comportato un'introduzione di una regola per cui il governo consegna il decreto almeno 15 giorni prima al Presidente. Questo è conseguenza di un fatto che il presidente Ciampi, mi pare di ricordare, si incavolò moltissimo, mi pare di ricordare che fosse il precedente governo Berlusconi, perché riconsegnò il decreto delegato su qualcosa di molto spinoso, forse la riforma dell'ordinamento giudiziario, qualcosa del genere, e il giorno prima della scadenza. E lui rispose: voi non mi potete trattare così, negando la teoria per cui il Presidente della Repubblica è un notaio. Al notaio basta pagarlo, potete arrivare anche un'ora prima, tanto deve metterci una firma, deve fare un riscontro formale, ma il Presidente della Repubblica in fase di emanazione non fa solo un riscontro formale. Come ebbe a dire la Corte Costituzionale, il suo potere è almeno pari, notate la finezza, almeno pari a quello che ha in sede di promulgazione delle leggi. Almeno pari, perché è chiaro che di fronte a una legge votata dal supremo organo rappresentativo, il Presidente della Repubblica ha dei poteri circoscritti, più circoscritti di quanto non abbia di fronte a un atto che viene dal governo, che non è un organo rappresentativo, o meglio, è un organo rappresentativo in emanazione della maggioranza parlamentare. Per cui tutta la pregevolezza del procedimento legislativo, che è proprio della legge, non c'è nell'atto del governo, per una questione strutturale. Il vero problema, il vero grande problema, è che cosa significhi principi e criteri direttivi. Perché è un vero grande problema? Perché forse è la prima volta che vi parlo dei principi, ma ne parlerò parlando della legislazione regionale, dove è una parola chiave. Il termine principio non significa nulla di preciso. Non c'è nessun criterio, nessuna provetta, nessun reagente, nessun strumento per distinguere ciò che è norma di principio da ciò che non è norma di principio e che di conseguenza si chiama norma di dettaglio. Non è che la norma di principio sia necessariamente una norma vaga, perché se è una norma vaga ha scarso interesse. La norma di principio è qualcosa di molto importante, di molto generale. Però detta così voi capite che è anche di ben poco di giuridico. Io posso introdurre una norma anche molto specifica che però attiene il principio. Prendiamo la solita libertà personale, no? La libertà personale è inviolabile, è una norma di principio? Sì, è una norma di principio, infatti non significa nulla, visto che le carceri sono piene di gente, no? C'è qualcosa, sì, è un principio molto generale. Poi comincia la Costituzione a dire che nessuna detenzione, nessuna perquisizione, nessuna altra limitazione personale può essere assunta se non in base all'autorizzazione del giudice e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Allora, l'autorizzazione del giudice è una norma di principio e una norma di dettaglio? È una norma assolutamente fondamentale, ma anche una norma ben specifica. Cioè, l'autorizzazione del giudice, non c'è molto altro da dire intorno all'autorizzazione del giudice. Per cui è una norma autoapplicativa piuttosto precisa, ma nessuno dubita che la riserva di giurisdizione sia una norma di principio in quell'articolo, perché è un elemento chiave nella definizione di quella che è la protezione della libertà personale. Vedete, è estremamente difficile. In questa locuzione usata dall'articolo 76, poi si usa principi e criteri direttivi come se si volesse dire due cose diverse. Qualcuno dice una indiadi, nel senso che si usano due parole per dire la stessa cosa. E qualcun altro dice no, i principi sono norme che anticipano il contenuto della legislazione e i criteri direttivi sono delle modalità con cui si deve scrivere il decreto legislativo. E questa è una cosa interessante, perché sui criteri direttivi si è avvitato una manovra interessante delle leggi di delega che riguarda il procedimento di formazione. Che cosa è avvenuto? È avvenuto che molto spesso il Parlamento si è spogliato della responsabilità di scrivere la legge, delegandola al governo. Di fronte al compito di scrivere i principi, non è riuscito a scrivere granché di principi, perché non sempre è facile scrivere i principi senza legare troppo il governo. Anche su questo ci sono le prassi più diverse. Se voi prendete la vecchia delega che ha portato alla riforma del codice di procedura penale, aveva una ventina di pagine di principi della delega. Perché? Perché il Parlamento aveva cercato di anticipare nella legge una serie di tratti importanti. Per esempio il cambiamento, che non è stato poi del tutto praticato, dal sistema inquisitorio al sistema accusatorio. Imparerete la procedura penale, ma detto in due soldoni, il sistema inquisitorio che valeva in precedenza era un sistema che affidava al giudice l'interrogazione dei testimoni e la verifica delle prove. Il sistema accusatorio è il sistema tipicamente americano che vedete in tutti i filmetti sui processi americani, dove il giudice se ne sta bellamente in poltrona e sono gli avvocati che si scannano. Sono gli avvocati a portare e interrogare i testimoni, a valutare le prove, a discutere le prove, eccetera. Allora questo passaggio, che è un passaggio importante da un sistema all'altro di processo penale, è stato anticipato da una serie di norme contenute nella legge di delega. Possono norme di principio, norme di dettaglio, non lo sappiamo, ma una cosa è chiaro, che tutto ciò che il legislatore scrive nella legge di delega sul contenuto della delega stessa è obbligatorio per il governo, tutto ciò che viene scritto. Per cui il termine principio è un passepartout che ci dice semplicemente che la delega non può essere fatta in bianco. Non sono ammesse deleghe in bianco. Il Parlamento non potrebbe dire: governo, riformami il codice civile, ciao, arrivederci, ci vediamo fra due anni, ma deve indicare alcune norme, alcune regole, alcuni principi, alcuni assi portanti, alcune direttive lungo le quali l'opera di riscrittura deve essere fatta. Ed è discrezionalità del Parlamento metterci poco o metterci molto. Tutto quello che ci mette dentro è principio. Però, vi dicevo, molto spesso il Parlamento non ha voglia, non c'è interesse, non c'ha la capacità di inserire molto tra i principi. E allora recupera nel procedimento. Cosa vuol dire recupera nel procedimento? Recupera inserendo nel procedimento di formazione del decreto delegato una fase di consultazione degli organi parlamentari. Adesso vi devo parlare del procedimento di formazione, così capite di che cosa si tratta. Come tutti i procedimenti legislativi, è composto da tre blocchi: iniziativa, fase della deliberazione, fase dell'emanazione, pubblicazione. Questo è il termine del tempo. L'iniziativa ovviamente è di un ministro o di più ministri, la deliberazione la fa il Consiglio dei Ministri. E qui ci siamo, come vedete, i blocchi sono gli stessi del procedimento legislativo, cambiano gli organi. È il ministro che competente che presenta la bozza di decreto, questa va in consiglio l'approva. L'approva, e qui scatta un primo problema. La legge di delega può prevedere, e lo fa assai spesso, una fase consultiva qua. C'è una fase in cui questa bozza, questo schema di decreto delegato, viene sottoposto al parere di alcuni organi. E qui la fantasia è vivace, nel senso che generalmente il parere viene dato dalle commissioni parlamentari, o può essere dato da regioni, o può essere dato da altri organi, tipo il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e così via. Non sono in alternative. La delega sul federalismo fiscale c'è un procedimento lunghissimo, che adesso io non posso ricordare e non ce l'ho qui, per cui il decreto delegato viene presentato alla conferenza delle regioni, poi viene presentato alle commissioni parlamentari, poi viene riproposto al Consiglio dei Ministri che si adegua alle osservazioni fatte, e poi viene ripresentato di nuovo alle regioni e poi di nuovo alle commissioni parlamentari. Vedete, è un procedimento complesso in cui il Parlamento si svuota un po' di responsabilità. Se voi leggete la delega al federalismo fiscale, ve la metto in rete, faccio il link in rete, tanto non ci capisce assolutamente niente, non ci capiscono i tecnici, se la guardano con vivace sospetto, e contiene una serie di norme e di criteri, alcuni anche interessanti. E l'attuazione di questi criteri però lascia altissima discrezionalità al governo. Per esempio, il governo dovrebbe dire, secondo me, in violazione della Costituzione, ma per carità, dovrebbe dire in questo decreto quali sono le funzioni fondamentali delle regioni, delle province e dei comuni. Voi capite che definire quali sono le funzioni fondamentali è un'operazione ad altissima discrezionalità. Si sa già quali sono, perché hanno già fatto dei calcoli sulla spesa. Siccome la spesa sanitaria è l'80% del bilancio della regione, la spesa sanitaria è funzione fondamentale. Il resto sono trasporti, i trasporti sono funzione fondamentale, assistenza sociale, terzo settore, finito. Queste sono le funzioni fondamentali. Però specificarle è un lavoro di alta discrezionalità. Lo può fare il governo unilateralmente? Può il governo unilateralmente disporre della finanza garantita dall'articolo 119 del sistema di autonomia? No. E allora che cosa si prevede? Si prevede che il governo porti lo schema di decreto all'approvazione della conferenza Stato-Regione e la conferenza Stato-Regione-Città. Sono due conferenze, ne vi accennerò in seguito, che vedono il governo confrontarsi con i presidenti delle regioni e con i presidenti delle regioni, i sindaci, eccetera. Lì viene espresso un parere. Questo parere pesa politicamente, può pesare anche giuridicamente a un certo punto, perché se il governo si discosta da questo parere, le regioni possono impugnare il decreto. Ma politicamente questo parere viene portato in un organo del Parlamento, in una commissione parlamentare. E quindi il Parlamento vedrà lo schema di decreto, darà un parere sullo schema di decreto, tenendo conto anche delle osservazioni delle regioni. E vedete che questo è un sistema di legislazione, come dire, partecipata. Lo schema della Costituzione dell'articolo 76 è uno schema molto semplice. Il Parlamento con la legge di delega si spoglia di quella legislazione, la trasferisce al governo. Ma invece nella prassi non è uno spogliarsi definitivo. Non è che una volta fatta la legge di delega il governo è libero di scegliere la sua via normativa. Il governo torna in Parlamento e presenta al Parlamento le sue proposte. È in sostanza una proposta quella del governo. Il Parlamento dà un parere. Ora, nel diritto pubblico i pareri sono di tre tipi. C'è il parere facoltativo, il parere obbligatorio e il parere vincolante. Parere facoltativo si può chiedere o non chiedere, Mamma, come mi sta questa giacca? No, così così. Vabbè, ma non c'ho tempo, ciao. Parere facoltativo. Parere può essere obbligatorio. Mammina vuole vedere come ti vesti prima di uscire, se c'è il pancino scoperto oppure no. Però è un parere obbligatorio, non vincolante, nel senso che è necessario chiederlo, ma non è necessario seguirlo. Mammina, come ti sembra? Ma quel pancino scoperto? Sì, ma c'ho fretta, ciao. Non cambia molto il risultato. Il risultato è che però bisogna chiederlo, perché se non viene chiesto il parere, succede qualcosa. L'atto è illegittimo. Nel senso, il governo che non chiede il parere della commissione compie un atto illegittimo. Ma una volta che la commissione dà il parere, il problema è se sia obbligatorio o vincolante, perché se il parere è vincolante, non si esce se Mammina non dice che va bene. Per cui che cosa mette la disgraziata non lo decide la disgraziata stessa, ma Mammina. Perché la disgraziata può provare tutte le sue magliette finché non c'è quella molto castigata che piace a Mammina. E quindi chi ha scelto quelle magliette si mette la disgraziata? Mammina. Se il Parlamento avesse un potere di parere vincolante, il risultato sarebbe che il contenuto del decreto non lo deciderebbe il governo, ma lo deciderebbe la commissione parlamentare. E questo non è possibile. Non è possibile per un semplice motivo, che vige il principio dell'assoluta tipicità degli atti normativi con forza di legge. Gli atti con forza di legge sono quelli, e quelli in quanto così disciplinati dalla Costituzione. La Costituzione non consente di avere un procedimento legislativo di questo tipo. O lo fa la legge, la fa il Parlamento, magari in commissione, o la delega il governo. E ammesso che criteri direttivi si complichi la vita del governo imponendoli di acquisire dei pareri, ma non si può trasferire il potere decisivo dal governo a un altro organo, come sarebbe la commissione, perché questo sarebbe dar vita a un nuovo atto con forza di legge, violando il principio di tipicità. Per cui in sostanza tutti questi pareri sono pareri obbligatori che complicano la vita del governo e allungano di molto i tempi anche, perché implicano trattative, ma mai vincolanti. Quando nel diritto pubblico una legge prevede che un organo acquisisca un parere obbligatorio, questo vuol dire che il parere va acquisito, ma può essere disatteso, cioè si può scegliere di praticare un'altra via, purché si motivi. L'unico onere conseguente al parere obbligatorio è un onere di motivazione. Il governo può dissentire dal parere delle regioni e della commissione, ma ha l'obbligo di metterlo nella motivazione dell'atto. Deve spiegare per quali ragioni si è scostato dal parere. Questo è lo schema. Pausa.